Adotta un classico. Conversazioni semiserie per riscoprire i classici della letteratura mondiale. In studio la bibliotecaria con gli occhiali è Antonella, avvocato d'ufficio della Giusta Causa.
Carissimi amici, bentrovati su radiofonica.com. Siete all'ascolto della 16ª puntata di Adotta un Classico, la trasmissione delle biblioteche comunali di Perugia dedicata alle opere che diventeranno i classici del futuro. Ebbene sì, la nostra avventura è iniziata da tempo. Adotta un Classico è nata come rubrica all'interno della seconda stagione di Librofonica, altro programma delle Bibliocom PG che potete rintracciare sempre su radiofonica.com e scoprire così altre opere delle quali abbiamo già parlato. Abbiamo poi deciso di declinare al singolare questa rubrica perché, ovviamente, come biblioteche siamo convinti del valore e dell'importante ruolo che i libri, quelli belli, hanno nella nostra vita. Tant'è che la citazione scelta in questo percorso è «Il libro ti muta nell'essenza», come ebbe a dire Lucio Anneo Seneca. Ed è arrivato il momento di presentare i conduttori di questo podcast. Io sono Claudia, la bibliotecaria con gli occhiali, e in mia compagnia Antonella, avvocato d'ufficio della Giusta Causa, alla quale diamo il benvenuto.
Ciao Claudia, grazie dell'invito e ben arrivati, buon ascolto a tutti i nostri ascoltatori.
Allora Antonella, in questa 16ª puntata noi parleremo di un romanzo considerato forse il più leggero, ironico, di uno scrittore introspettivo e impegnato, forse anche considerato anche cupo. Questo autore ebbe a dire proprio di questo romanzo: questo è il solo libro che abbia scritto per il divertimento di scriverlo. Di che cosa stiamo parlando?
Stiamo parlando del romanzo In viaggio con la zia di Graham Greene. Questo, come tu hai ben detto, è un divertimento letterario. Greene disse: lo scrivo ben volentieri e vedremo perché. E racconto brevemente qualche tratto. La storia inizia con un funerale, per cui il grigio e serioso protagonista Harry Pulling, impiegato di banca in pensione, uomo noioso, britannicus, uomo britannicus tutto d'un pezzo, rigido, eccetera, assiste al funerale di sua madre. La madre ha lasciato detto che deve essere cremata. E durante il funerale della madre conosce un personaggio particolare, la zia Augusta. La zia Augusta in famiglia non era molto stata accettata, quindi non si parlava mai della zia Augusta, perché era considerata la pecora nera della famiglia. E quindi si incontrano al funerale, chiaramente Harry non può che prendere contatto, si confrontano, la zia lo invita a prendere qualcosa a casa sua e qui già da subito esce fuori il primo colpo di scena e la zia gli dice: sì, vabbè, ok, vieni a seppellire tua madre, se fosse tua madre, perché non lo è. E già lì Harry ha il primo shock: quella che reputa sua madre in realtà non lo è. E lui almeno si preoccupa di dire: sarò almeno figlio di mio padre. Sì, di tuo padre sì, ma non è quella tua madre, dice la zia Augusta. Questo è il primo momento e già capiamo di che personaggi ci troviamo, davanti a quali personaggi ci troviamo, perché la zia Augusta è una di quelle persone che sanno infondere vita, è una di quelle persone che vivacizza la vita, e la vita la vivacizza per forza che sì, perché già dall'inizio, quando Harry esce dalla casa della zia Augusta con la sua bella urna con le ceneri della madre, viene fermato dalla polizia che gli sequestra l'urna e scopre all'interno dell'urna, invece che le ceneri della buonanima, delle tracce di hashish e marijuana, perché non sappiamo, ma la zia Augusta ha un valletto, servitore / tirapiedi / amante, molto più giovane di lei, un baldo negrone quarantenne, Wadsworth, il quale si dà a tempo perso al traffico di stupefacenti e che, visto questo, prende e scappa. E la situazione già da subito si conforma per com'è. Allora, Harry è il personaggio che non vuole cambiamenti alla sua vita, il personaggio tutto di un pezzo, il personaggio regolare. Ben presto si rende conto che la zia non è un personaggio regolare e, quasi senza accorgersene, verrà preso nel vortice dell'esuberanza della zia, che con un modo di fare, col suo modo di affrontare la vita e il mondo, si persegue l'unico obiettivo di essere felice e di rendersi felice. Quindi, ben presto, siccome intanto il valletto amante Wadsworth è scappato per non essere arrestato, la zia propone ad Harry di accompagnarla in un piccolo viaggio ad Istanbul, dove verranno coinvolti in una sorta giri piuttosto strani, forse di contrabbando, forse non del tutto regolare, in cui è coinvolto un generale dell'allora governo turco, con cui la zia sembra che in faccia conduca degli affari poco chiari. Quindi il romanzo, per come si capisce, è quello di due personaggi a confronto. Il personaggio più giovane, il timido e placido Harry, verrà completamente sconvolto dalla zia, che lo porterà nel suo mondo di furfanti, di amanti, di avventurieri, di prostitute, e si accorgerà Harry che quel mondo, che potrebbe essere così scandaloso per la società bene della piccola cittadina inglese dove vive, quindi coltivando le dalie e badando ai suoi affari, è molto più forse interessante il mondo della zia Augusta è molto più interessante del suo, molto più legale e molto più regolare.
Una trama sicuramente avvincente, sicuramente simpatica, immagino anche con molti colpi di scena. A questo punto penso che sia interessante per i nostri ascoltatori inquadrare meglio chi l'ha scritto, quindi Graham Greene, che, come abbiamo detto all'inizio, insomma, ecco, è considerato un autore abbastanza introspettivo, cupo. Raccontaci qualcosa di quest'autore, Antonella.
Allora, intanto ti do le coordinate. Nasce nel 1904 e muore nel 91. Graham Greene è un personaggio che è stato scrittore, drammaturgo, sceneggiatore, critico letterario britannico e agente segreto, e dirò anche perché. In realtà quello che dice è molto vero. Le sue opere hanno sempre un focus su una morale di tipo ambivalente. Questi personaggi, diciamo, che lui mette come eroi delle sue narrative, sono dei personaggi molto particolari, sono dei personaggi diciamo un po' che hanno più lati oscuri che non lati di luce. La sua vita, perlomeno la vita della infanzia, è stata una vita molto, molto gioiosa. I problemi vengono per Graham Greene quando inizia a frequentare il college, perché il padre, tra l'altro, era il preside del college, quindi gli anni scolastici nel college di Greene furono terribili. I ragazzi che frequentavano la scuola lo tiranneggiavano, fu bullizzato crudelmente, e da questo nasce anche il racconto del suo dilettarsi con il suicidio e con le partite della roulette russa, cioè più volte fece la roulette russa con una pistola. Questo è tratto dalle sue biografie, perché da lì venne la sua propensione per il pericolo e per la voglia di vivere sul filo del rasoio, che era pure facilitata da un problema che lui aveva, perché in realtà Greene soffriva di un disturbo bipolare che ebbe un grosso influsso sulla sua scrittura e che lo portò ad avere dei grossi eccessi e delle grosse contraddizioni anche nella vita privata. E quindi, quando aveva 16 anni, scappa dal collegio e fu mandato a vivere un anno e mezzo di terapia a Londra, e si sottopose alla psicanalisi e lui disse che non gli aveva minimamente giovato. Dopodiché l'ansia della sua infanzia non fu mai sconfitta, rimase in sottofondo e diventò un carattere prevalente della sua vita. Uno della sua maggiore spunto, il suo maggiore istinto, una maggiore motivazione per i suoi viaggi e per le avventure, che adesso dico quali saranno, fu quello di mettere il viaggio come antidoto per affrontare la depressione maniacale. Aveva bisogno di grossi stimoli e anche di stare in luoghi rischiosi, anche squallidi, per riuscire a ritrovare il gusto della vita, altrimenti è un depresso. Qual è poi l'elemento che caratterizza Green? Green fu reclutato dal Military Intelligence, quindi dalla sezione segreta del Ministero della Guerra, negli anni 20, perché già la sorella lavorava per l'organizzazione segreta. Dopo essere addestrato fu inviato per il primo incarico in Sierra Leone, parliamo negli anni 30. E già il servizio segreto inglese in questo momento aveva avuto una trasformazione, perché nasce nel 1910 l'MI6, che è il vecchio servizio segreto, insomma, in tradizione. Nella prima fase dipende dal Ministero della Guerra, con cui non ha grossi risultati. Dagli anni 20 viene inserito nel Foreign Office, quindi nel Ministero degli Esteri inglese, e inizia negli anni 20 e 30 un'operazione di avvicinamento a personaggi di cultura e di intelletto per captare praticamente le simpatie, per raccogliere informazioni o che altro. Quindi si affianca al servizio segreto, al corpo diplomatico. Immaginiamoci quanto possa essere stimolante per Green non solo avere un mestiere che lo metteva sull'orlo, diciamo, del rischio perpetuo, ma anche la possibilità di viaggiare molto. Viaggia incredibilmente, fu inviato per il primo incarico in Sierra Leone, che non è stata mai un luogo tranquillo, tra il 41 e il 45, quindi sta in Africa. Lui disse sempre, non era un agente o una spia, era un ufficiale dell'intelligence, che è ben diverso. Reclutava agenti locali, trasmetteva a Londra le informazioni che trovava. Poi fu mandato negli anni 50 in Indocina, in Malesia, in Kenya, nel periodo della ribellione dei Mau Mau, quindi in periodi non tanto tranquilli, a Cuba negli anni 50. E negli anni 50 e 60 era evidente che l'MI6, quindi il Military Intelligence, frequentava uomini d'affari, trafficanti e diplomatici, quindi un mondo estremamente romanzesco. E Green rimane dentro questo ambiente, visita l'Indocina, visita i Caraibi, l'isola per esempio fu molte volte in Italia, fu in America Latina molte volte, fu in Messico negli anni 30, fu a Cuba negli anni 50, fu a L'Avana in mezzo agli ambienti più... L'Avana al tempo negli anni 50 era una sorta di Las Vegas per gli americani, c'erano spettacoli, c'erano droghe in abbondanza, ragazze, una combinazione di intrallazzi vari, torna ancora a Cuba e quindi praticamente tutto ciò che lui fa, che scrive, come disse più volte, veniva realmente dalla sua vita, non aveva bisogno di inventare nulla, tant'è che, e questo lo dico perché è un elemento molto inquietante, quando fu il suo grande biografo, che è Norman Sherry, che scrisse 3 volumi, tutta la biografia di Graham Greene, a un certo punto Graham Greene lo contattò e gli disse: forse è il caso che smetti di venirmi dietro, di pedinarmi, perché ti metti troppo in pericolo. Quindi rimane sempre il dubbio se Graham Greene fosse stato una spia che faceva lo scrittore o uno scrittore che si trovò a passare informazioni all'intelligence inglese.
Quali sono le istruzioni d'uso che tu ci puoi dare per poterci godere appieno di questa lettura?
Allora, innanzitutto una cosa premetto: Graham Greene è stato sfortunato, è un autore che non viene assolutamente considerato nel mondo letterario inglese, quindi va riscoperto Graham Greene, autore di grossissima prolificità. Il destino di Graham Greene, quindi, come narratore, come grande romanziere, va rivalutato. Non ci dimentichiamo che era un nipote di Robert Louis Stevenson, quindi da parte materna. E nell'opera che ho presentato, quello che vorrei che fosse evidenziato innanzitutto è il taglio umoristico, l'humor, il black humor britannico incredibile che lui ha. i personaggi indimenticabili, uno fra tutti il reverendo Curran, fondatore di una chiesa per cani a Brighton, perché il cane non ha nessuno che curi la sua anima, quindi immaginate che personaggi si inventa. Quindi questo Focus Harry, personaggio triste, tranquillo e compassato, la zia Augusta, libertina, disinibita anche sessualmente, incurante di tutto e molto sotto le righe e sopra le righe. Un'altra cosa importante è che anche in questo romanzo, che è molto leggero, Green non fa a meno di denunciare le politiche internazionali, specialmente americane, perché fu considerato essere anti-americano, soprattutto per quello che riguarda lo sguardo che è inserito nella seconda parte del romanzo, che è molto leggero, sul Paraguay del generale Stroessner. Il Paraguay fu questa dittatura fu una delle più longeve dell'America Latina, quella del Paraguay. Tra l'altro, tra il 45, verso il 45, fino agli anni 80, nel Paraguay potevano essere ritrovate, fu considerato lo stato d'oro, il rifugio dorato dei più grossi criminali nazisti, terroristi, contrabbandieri e chi più ne ha più ne metta, e noi ne sappiamo qualcosa. Invece un altro elemento su cui farei riflettere è l'elemento di riflessione seria che si nasconde dietro ai suoi romanzi. Vedrete chi leggerà, vedrai, avrà soddisfazione nel leggere che il finale, anche il finale, ed è un finale allegro, lo dico subito, è un romanzo allegro perché abbiamo bisogno di ridere, come tutte le opere di Green, viene velato da uno sfondo di riflessione su quello che possa essere e sul significato, quanto può essere vuoto, insensato e infelice anche una vita tranquilla, quindi quanto più può essere stimolante una vita avventurosa e piena di stimolazioni. Non è fuori luogo ricordare che per lo stile, per la prosa molto bella, ricca di ironia, per la profondità psicologica dei personaggi, per l'abilità nell'intrecciare le cose e per anche la resa dell'ambientazione dei paesaggi, Graham Greene è veramente un scrittore impagabile.
Grazie Antonella, davvero, perché ogni volta ci dai numerosissimi elementi per poterci affezionare ai libri che ci presenti. E come al solito, arrivati a questo punto, è importante prima di tutto ricordare ai nostri ascoltatori le consuete coordinate delle BiblioCompiG, che sono il web, Facebook ed Instagram, e la nostra email, che è bibliotecapg@comune.perugia.it. Ricordiamo poi che i libri trattati in trasmissione sono disponibili per il prestito gratuito, sia in formato cartaceo, ovviamente recandovi in biblioteca, ed anche in formato digitale su Media Labre online. E ci lasciamo, come ormai consuetudine, accompagnati dalle voci dei nostri apprezzatissimi lettori, che con grande bravura e generosità di puntata in puntata ci affascinano con la lettura degli incipit. In viaggio con la zia, nella traduzione di Adriana Bottini ed edito da Mondadori, è interpretato da Lorenzo Minciarelli, che è voce del progetto Leggi per me, realizzato in collaborazione con la Biblioteca dell'Unione Italiana Ciechi di Perugia. Grazie ancora per essere stati in nostra compagnia, buona lettura, e non perdetevi la prossima puntata di Adotta un Classico. Arrivederci!
Grazie a tutti e buon ascolto!
Vidi mia zia Augusta per la prima volta nell'arco di oltre mezzo secolo al funerale di mia madre. Alla sua morte mia madre andava per gli 86 e la zia doveva avere all'incirca 11 o 12 anni di meno. Io avevo lasciato il mio posto in banca 2 anni prima con una pensione decente e una modesta buonuscita. La nostra banca era stata assorbita dalla Westminster e la filiale dove lavoravo io fu considerata superflua. Tutti mi consideravano fortunato, ma io non sapevo come occupare il tempo. Non mi sono mai sposato, ho sempre condotto una vita tranquilla e a parte la passione per le dahlie, non ho nessun hobby. Tutto considerato, il funerale di mia madre rappresentava un gradito diversivo. Thank you.
Thank you.